La nave dei folli è lieta di presentare Futuro Onnipresente.
Spunti di riflessione su limiti e possibilità della resistenza all'avvenire cibernetico nell'epoca del totalitarismo scientista.
Quarto episodio.
In discesa verso il tuo nucleo che pulsa colorato di blu, e le convinzioni da percorrere che appaiono sfocate potranno svolgersi piano senza un pensiero sul vuoto pieno argenteo che è la linea del tuo nome.
Oltre e dopo l'umano aumentato. Terzo capitolo, seconda parte. Mentre il transumanesimo fa certamente più scalpore per il contenuto provocatorio delle sue aspirazioni e soprattutto per il fatto di essere sostenuto e promosso da buona parte delle nuove leve del capitalismo elettronico, il suo parente stretto, che va sotto il nome di postumanesimo, è passato quasi sotto silenzio, pur vantando una genealogia storica, filosofica e politico-sociologica altrettanto solida. Questa ideologia si è diffusa in maniera molto più subdola, perché invece di presentarsi come spavalda manifestazione di superiorità delle élite dominanti intente a trasformare in predominio di specie quello che è già di classe, nasce come rivendicazione dal basso, perfino come svolta rivoluzionaria. Se pensando ai transumani viene in mente l'ultima generazione di capitani d'industria, dagli ingegneri informatici ai proprietari di satelliti e astronavi, passando per i tecnici dei bionanolaboratori intenti a manipolare la vita nei suoi elementi sempre più sottili, le teorie che prendono atto e si compiacciono del superamento della natura umana, così come la conosciamo, provengono in larga misura dagli intellettuali del campo politico progressista, dove vantano autorevoli discendenze.
Il primo a teorizzare la nascita fuori dall'utero, o ectogenesi, è stato nel 1923 il genetista John Haldane, di nobili origini scozzesi, ma che in quegli anni si stava avvicinando alle idee socialiste. Lo stesso anno, così si esprimeva Lev Trotsky: l'uomo socialista vuole governare e governerà la natura in tutto il suo insieme, con gli urogalli e gli storioni, mediante la macchina. Egli vorrà rendersi padrone dei processi semiconsci e inconsci del proprio organismo. Il genere umano, il cristallizzato Homo sapiens, entrerà di nuovo in una rielaborazione radicale e diventerà, sotto le proprie dita, l'oggetto dei metodi più complessi della selezione artificiale e dell'allenamento psicofisico. L'umano genere smetterà di strisciare carponi davanti a Dio, i re e il capitale, non per piegarsi docilmente davanti alle leggi oscure dell'ereditarietà e della cieca selezione sessuale. L'uomo si porrà il fine di diventare padrone dei propri sensi, di elevare gli istinti alla vetta della coscienza, di renderli limpidi, di portare i fili della volontà fin dentro la sfera dell'occulto e del sotterraneo, e così di elevarsi a un nuovo livello e di creare un tipo biologico-sociale superiore. Un superuomo, se volete.
Dei pilastri del postumanesimo poggia sui progressi compiuti negli ultimi decenni nel campo della riproduzione artificiale, soprattutto umana, che da sogno irrealizzabile di qualche teorico dei secoli passati è diventata prodezza scientifica in via di banalizzazione.
Di una notte sacra contaminata, di una notte sacra.
Dopo aver idealmente buttato giù dal suo piedistallo e decostruito l'incarnazione dell'umanesimo, ovvero l'uomo vitruviano come modello di perfezione e di miglioramento, gli umani possono produrre in loro stessi modificazioni drastiche grazie all'antropotecnica, a partire dal concepimento e dalla nascita.
Secondo Rosy Braidotti, questo ideale umanista rappresenta, infatti, il nucleo della concezione liberal-individualista del soggetto, che definisce la perfettibilità in termini di autonomia e autodeterminazione. E queste sono precisamente le peculiarità che i post-strutturalisti contestavano.
The regularly interspersed short palindromic repeat associated protein line.
La manipolazione del vivente su tutti i livelli, da quello macroscopico giù fino a cellule e geni, cresce in modo esponenziale, anche grazie a innovazioni che la rendono a portata di laboratorio, se non addirittura casalinga. L'ultimo esempio è la possibilità di intervenire grazie alle forbici genetiche CRISPR-Cas9.
Clustered regularly interspersed
short palindromic repeat associated protein 9.
E il complesso ambito dell'ingegnerizzazione della procreazione ne rappresenta l'emblema e al tempo stesso la meta finale. Da bebè in provetta e maternità surrogata, fino a clonazione ed ectogenesi, il peso dell'artificialità nella gravidanza aumenta di pari in passo con la diminuzione della fertilità e della capacità di partorire in modo naturale fuori dall'ospedale, senza l'ausilio di apparecchiature mediche, mentre all'orizzonte si profila niente po' di meno che l'esodo degli esseri umani dalla condizione di mammiferi. Questo è uno dei risvolti più inquietanti dell'ideologia postumana, che vorrebbe trasmutare l'obsoleto sapiens in specie tecno-ovipara. allorché le uova fecondate artificialmente saranno incubate in contenitori ipertecnologici, facendo a meno di un utero che dal punto di vista della recente corrente transfemminista e antiumanista rappresenta un fardello per le donne, simbolo dell'ingiustizia di una natura che, avendole condannate alla croce del travaglio, sarebbe anche per questo iniqua, spietata e perfino fascista.
In quest'ottica, l'utero sarebbe un luogo oscuro e pericoloso, un ambiente pieno di rischi. Vogliamo che i nostri eventuali figli stiano in un luogo in cui possano essere sorvegliati e protetti il più possibile. Joseph Fletcher, L'etica del controllo genetico, 1974.
Parallelamente si fa strada il fantasma di un'ipotetica abolizione dei sessi biologici a favore di una fluidità di genere che si sta diffondendo, perlomeno culturalmente, a una velocità impressionante. L'umano postumano, per quanto faccia del proprio corpo un feticcio continuamente enunciato, messo in mostra e manipolato in ogni suo dettaglio, in realtà lo disprezza profondamente, forse temendo la spontaneità delle sue funzioni che sfuggono al controllo da parte del cervello ordinatore. Aumenta a dismisura il numero di persone che sostiene di non sentirsi a proprio agio nel corpo che gli sarebbe stato assegnato alla nascita, quasi fosse un prodotto di cui si può chiedere la sostituzione a chi l'ha venduto. Da qui l'urgenza di correggerlo, modificandone i caratteri e ibridandolo con le macchine, per giungere ad assemblare quegli organismi cibernetici che sono già alle porte.
Propinati in tutte le salse, dal cinema ai videogiochi, passando per le riviste fantascientifiche e i testi accademici nati nel solco della cosiddetta French Theory.
Con French Theory si indicano le teorie dei vari Derrida, Foucault, Deleuze e compagnia, che, nate come una reazione alla rivolta del maggio 68, nei bassi fondi dello spirito del tempo, a partire dagli anni 80 sono state rimasticate nelle università americane come paradigma della profondità critica, irradiandosi in seguito in tutti i laboratori di pensiero della società capitalista, per poi discendere nei ghetti giovanili sotto forma di moda intellettuale di rottura.
È sull'onda di questi stadi, come sono state definite le correnti di pensiero della sinistra neopostmoderna, che il postumanesimo si afferma come ideologia di punta, non priva però di paradossi. Infatti, molte persone e gruppi della post-sinistra che appoggiano la decostruzione, impegnandosi in lotte che si vorrebbero contro la distruzione del mondo da parte del capitalismo fossile ed energivoro, in realtà spingono più o meno consapevolmente sull'acceleratore della digitalizzazione totale, sostenendo forme di sviluppo che sono alternative soltanto in apparenza. Un'ambivalenza che le porta a schierarsi in difesa dell'ambiente, ma al tempo stesso ad appoggiare le tecnoscienze, viste come dato di fatto incontrovertibile di cui bisognerebbe favorire le spinte emancipatrici, ostacolando al contrario la loro cattura da parte del capitalismo. Perciò, avanti alla conquista dei nuovissimi mezzi di produzione e riproduzione biologici e sociali. Un altro tecnomondo è possibile.
L'elenco degli autori che hanno operato su questo doppio piano è pressoché interminabile. Oltre alle sempre presenti Haraway, Butler, Braidotti, passando per Atlan o Latour, da una prospettiva italiana ricordiamo che, quando era una star della galassia No Global, Tony Negri scrisse: i corpi stessi mutano e si trasformano per dare vita a nuovi corpi postumani. La prima condizione di questa trasformazione corporea è la consapevolezza che la natura umana non è in nessun modo separata dal resto della natura, che non vi sono limiti fissi e immutabili tra l'umano e l'animale, tra l'umano e la macchina, il maschile e il femminile, e così via. Ma soprattutto si tratta della consapevolezza che la natura stessa è completamente artificiale ed è aperta a nuove mutazioni, mescolanze e ibridazioni.
Niente di nuovo, si potrebbe obiettare. Già Marx aveva condannato la rivolta luddista contro le macchine, sostenendo il pieno sviluppo delle forze industriali come tappa necessaria verso un comunismo che, parafrasando Lenin, ai giorni nostri si potrebbe declinare come
il potere sovietico più l'informatizzazione e la modificazione bio-nanotecnologica di tutto il mondo.
Queste tendenze verso un futuro più moderno si ritrovano in una delle ultime varianti del pensiero post-marxista, che va sotto il nome di accelerazionismo, il cui obiettivo dichiarato è generare una nuova egemonia globale della sinistra. Per fare questo è necessario il recupero del futuro in quanto tale, liberando le forze produttive latenti. La piattaforma materiale del neoliberismo, cioè l'infrastruttura esistente, non è una fase del capitalismo da distruggere, ma un trampolino di lancio verso il post-capitalismo. Ne consegue che, rifacendosi al padre della patria bolscevica, la sinistra dovrà adoperare tutti gli strumenti già esistenti e semplicemente, si fa per dire, riconvertirli, approfittando di ogni progresso tecnologico e scientifico reso possibile dalla società capitalista, non disdegnando né la quantificazione né la modellizzazione economica, al fine di stabilire un'autorità verticale legittima e collettivamente controllata insieme a modelli sociali orizzontali e distribuiti, dove il comando del piano deve coniugarsi con l'ordine improvviso della rete.
Williams e Zhirinichek, in un altro passaggio del loro manifesto accelerazionista, spiegano da dove derivi il loro attaccamento a Stato e macchina capitalista, citando un passaggio di Lenin da L'infantilismo di sinistra e la mentalità piccolo borghese del maggio del 1918. Il socialismo è inconcepibile senza l'enorme macchina capitalista basata sui più recenti progressi della scienza moderna, Non è concepibile senza un'organizzazione statale che prevede di sottoporre decine di milioni di persone alla più rigorosa osservanza di un'unica norma di produzione e di distribuzione.
Dunque, approcci profondamente scientisti permeano tutti gli ambiti sociali e politici, senza esclusione. E se ciò è più lampante nelle lobby che fomentano il progresso tecno-industriale di vecchia e ultima generazione, è altrettanto evidente che non esiste forza di opposizione o protesta che non sia infiltrata da idee che, a rigor di logica, nulla avrebbero a che spartire con una prospettiva di lotta al dominio.
Nelle sue riflessioni sul manifesto per una politica accelerazionista, dice Tony Negri: ed anche una politica prometeica, umanista, vi è completamente inclusa. Un umanesimo che tuttavia, proponendosi di andare oltre i limiti imposti dalla società capitalistica, si apre al postumano, all'utopia scientifica. Fra l'altro, riprendendo, per esempio, i sogni spaziali del XX secolo, oppure, sempre per fare esempi, costruire muraglie sempre più insuperabili contro la morte e tutti gli accidenti della vita. L'immaginazione razionale deve accompagnarsi alla fantasia collettiva di nuovi mondi, organizzando un'autovalorizzazione forte del lavoro e del sociale. L'epoca più moderna che abbiamo vissuto ci ha mostrato che non c'è altro che un dentro della globalizzazione, che non c'è più un fuori.
Come vedremo, sia tra i climattivisti sia tra i dissenzienti, non c'è molto spazio per una critica delle condizioni presenti che sia in grado di andare davvero alle fondamenta di uno sfruttamento che diventa ogni giorno più profondo e al tempo stesso impercettibile. Purtroppo, non riconoscere il tremendo ritardo accumulato dalle opposizioni sociali nell'individuare e combattere le cause reali dello spossessamento generalizzato, dell'asservimento di tutto e tutti alla logica della mercificazione e della spirale di guerra che si sta ampliando, ostinarsi a non vedere dietro questi ipotetici antagonismi la presenza di molteplici interessi economico-politici, certo, non del tutto allineati e anzi in crescente concorrenza, ma che, muovendo le pedine dello scacchiere del malcontento, sono pronti a trarre profitto da quanto si muove laggiù nel magma sociale.
Potrebbe rivelarsi fatale per le speranze di veder sorgere un movimento di resistenza all'instaurazione di un governo assolutista della cibernetica.
Avete ascoltato la seconda parte del terzo capitolo di Futuro Omnipresente, scritto dai mozzi della nave dei folli e pubblicato sul libro Futuro Senza Avvenire, Nautilus Autoproduzioni 2024.